occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sette minuti, eccoci qua, ci siamo ascoltatori, benvenuti, bentornati. Martedì 28 aprile, nuova settimana del Demone del Tardi e insomma ricominciamo. Nel frattempo, nel weekend c'è stata la festa del 25 aprile, vi ho visti, vi ho sentiti tutti quanti cantare Bella Ciao sul balcone, bravi! E dopo aver ascoltato tutte quelle versioni di Bella Ciao cantate al balcone, mi sento di dire che i fascisti li avremmo fatti fuori anche a colpi di stonature. Bene, bene, bene così. Ok, il 25 aprile, fatto. Poi venerdì è il 1 maggio e poi sarà il 4 maggio. Il 4 maggio del nostro scontento. Mamma mia, stanno piovendo giudizi severissimi dopo l'annuncio del governo. 60 milioni di persone che fanno fatica a organizzare gli armadi, ma sanno perfettamente come si organizza la fase 2. Anche se, francamente, quando la prospettiva che ti viene offerta è di uscire finalmente di casa, ma per andare ai funerali, non è che esattamente si possa fare la ola. Conte ha parlato, e allora vediamo di ricapitolare che cosa ha detto. Ha detto appunto che si potranno fare i funerali e si potranno salutare i parenti. Quindi, riassumendo, la fase 2 si differenzia dalla fase 1 perché si potrà andare a salutare un parente deceduto nella fase 1. Tra l'altro, ai funerali potranno partecipare solamente 15 persone e quindi, come dice il mio amico Duccio, questo sarà un problema gigantesco, soprattutto per i Casamonica. Comunque, sui funerali almeno è tutto chiaro. Con i parenti invece si entra in modalità sudoku solutori esperti. Come sapete, l'espressione che è stata scelta inizialmente era congiunti, che è espressione che è lessico da verbale dei carabinieri, poi riconvertito in corsa in affetti stabili, che invece fa più rubrica di alberoni. Affetti stabili, che è una categoria concettuale vasta e cangiante, che si offre alla più vasta interpretazione e che pone interrogativi tutti ancora da risolvere. Per esempio, dopo quanti like su Facebook si può parlare di affetto stabile? 5, 10, 200? Oppure lo status di affetto stabile scatta solo se dopo il like ti scrive anche in messaggio privato? Boh, è tutto ancora da verificare. Affetto stabile è tante cose, per esempio è quello di Salvini per gli hamburger, è quello di Renzi per se stesso, è quello di Barbara D'Urso per i casi umani. Io, per esempio, amo stabilmente Charlize Theron dallo spot del Martini del 95 e quindi dovrei avere tutto il diritto di andare finalmente a trovarla a Los Angeles. Anche questo me lo segno da verificare. Tra l'altro, anche qualora non venga riconosciuto lo status di affetto stabile, c'è sempre un escamotage, e l'escamotage è quello dell'attività motoria, perché l'avete visto? L'attività motoria adesso ti consente di andare dove vuoi, quindi se tu stai a Bolzano e lei a Reggio Calabria puoi andare a trovarla, ma di corsa. L'importante è essere sufficientemente allenato. Affetti stabili, eppure congiunti, sono anche i bambini. E infatti potremo frequentarli stabilmente almeno fino a settembre, perché di affrontare il tema della ripartenza della scuola proprio non se ne parla. Nel frattempo i genitori, a loro congiunti, saranno disgiunti dal proprio lavoro, sacrificando così la stabilità dell'occupazione alla stabilità degli affetti. Però, visto che alla fine la questione è tutta lessicale, suggerisco di cominciare a definire i bambini comparto produttivo, così magari la scuola ricomincia già domani mattina. Ecco, appena finita la trasmissione vado subito a casa a comunicarlo al mio comparto produttivo grande e al mio comparto produttivo piccolo. Forse questa volta saranno anche contenti. Comunque, cari ascoltatori, ci tengo a dirvi che per voi, che per me, che per voi, insomma, che per noi, che per me voi, siete qualcosa di più che semplici ascoltatori. Visto che da anni ci frequentiamo tutte quante le mattine, vi considero degli affetti ben più che stabili. Quindi affrettatevi a mandarmi gli indirizzi, che così avrò la scusa per venirvi a trovare tutti uno per uno, dal primo all'ultimo. Tra l'altro, c'è un aspetto che non è stato, secondo me, abbastanza considerato. Allora, si potrà andare dopo mesi a trovare i parenti, ma i parrucchieri però restano ancora chiusi. E voi vi domanderete: ma cosa c'entra? C'entra invece, perché immaginatevi, quando vi presenterete al videocitofono della nonna con i capelli da cugini di campagna, le barbe da ZZ Top e in più la mascherina in faccia, non solo la nonna non vi apre, ma per di più chiama la polizia e quindi sarà stato tutto inutile. Va bene, poi che altro ha detto Conte allora? Ah sì, ha detto che riaprono le biblioteche ma non i ristoranti, e questo è chiaramente il suo modo di vendicarsi di Salvini. Non riapriranno nemmeno le chiese, e in giro tutti quanti a gridare vergogna, a rivendicare il bisogno di andare in chiesa. C'è in giro questo fervore religioso inaspettato. L'ultima volta, occhio, che gli italiani hanno pregato così tanto è stato quando Grosso è andato sul dischetto per tirare il rigore con la Francia. Effettivamente, prima gli italiani mi sembra che andassero un po' più allo stadio che a messa, e forse sarebbe il caso di fare il tampone per verificare tutta questa devozione. Comunque, l'aspetto più deludente di tutto l'intervento di Conte è che non abbia proibito per la fase 2 di postare le foto delle torte e delle pizze fatte in casa. Quelle saranno ancora consentite, mannaggia. ci avevo sperato e invece niente. Alla fine complessivamente non un granché, il discorso di Conte. Però ha detto anche una bella frase: se ami l'Italia, mantieni le distanze. Una bella frase che è poi lo stesso slogan che hanno sempre utilizzato i cervelli in fuga: ami l'Italia, ok, però mantieni le distanze. Conte ha parafrasato anche una frase kennediana: non pensare a quello che il tuo paese può fare per te, ma a quello che tu puoi fare per il tuo paese. Cioè ha detto che il successo della fase 2 è in capo al senso di responsabilità degli italiani, e quindi tecnicamente siamo fottuti. Non è un grandissimo oratore Conte, cioè questo lo possiamo dire con certezza. Ha sempre quell'aria da maître di ristorante di Ostuni che ti annuncia che purtroppo sono finite le friselle, ma faranno di tutto comunque per trovare un piatto all'altezza che dia soddisfazione. Non è un grande oratore e non è nemmeno il politico dei sogni, anzi forse in tutta questa storia non ci ha capito proprio una minchia, però poteva andarci francamente peggio. Pensate se avessimo avuto uno che ci diceva che per sconfiggere il virus bastava masticare un sapone di Marsiglia, poteva andarci indubbiamente peggio. Per concludere l'excursus rispetto ai provvedimenti presi dal governo, voglio dedicare un pensiero affettuoso a chi abita a 202 metri dal mare, perché come avete sentito tutti quelli che abitano entro i 200 metri dal mare potranno andare a fare il bagno. Se c'hai la sfiga di stare a 200 metri più uno o più due, invece guardi quelli che fanno il bagno. Tornando invece all'aspetto più strettamente epidemiologico, ho approfittato del weekend finalmente per approfondire un po' meglio la materia, aprendo anche la mente a tutte le verità alternative che stanno circolando e che cercano di sottrarsi alla dittatura della scienza, e sono riuscito finalmente a trarre una conclusione. Allora, se ho capito bene, è andata così: in autunno la CIA fece fuggire da un laboratorio di Bibbiano il 5G che infiettò un pipistrello, che morse un cane, che morse un gatto, che si mangiò un topo vivo, che un cinese al mercato comprò per venderlo a Bill Gates, che contagiò il mondo per far soldi col vaccino e controllarlo con le app. Ecco, se ho capito bene è andata proprio così. E a proposito di app, nel discorso di Conte c'era tutto, ma non c'era la app che doveva essere quella che avrebbe determinato il nostro destino della fase 2. L'app improvvisamente è scomparsa dai radar, e quindi adesso al governo toccherà progettare una app per ritrovare l'app e poter finalmente ripartire. Ma intanto, ovviamente oggi i giornali sono pieni di analisi, puntiglio, critiche a tutte le i provvedimenti annunciati per la fase 2, e scende in campo anche la politica. Oggi ci sono tre interviste: c'è Renzi intervistato da Repubblica, c'è Zingaretti intervistato dal Corriere della Sera, c'è la Meloni intervistata da dalla Stampa, ma anche dalla Verità, che le dedica praticamente l'intera prima pagina. Dopo le vedremo le interviste della politica, però prima, visto che uno degli argomenti più gettonati è: siamo partiti per primi e riapriamo per ultimi, andiamo a vedere che cosa sta succedendo in altri due paesi che per volume di contagio e anche per percentuali di letalità grezza sono più o meno paragonabili all'Italia, ovvero la Francia e la Spagna, che hanno avuto attivato il lockdown poco dopo di noi, e vediamo che cosa stanno facendo. Dicevo tra l'altro che appunto che sono paragonabili dal punto di vista della letalità grezza, perché c'è anche questo luogo comune da sfatare sul fatto che l'Italia sia un'eccezione nel panorama mondiale. Se si vanno a vedere i dati invece, l'Inghilterra, adesso anche la Francia, il Belgio hanno una letalità grezza superiore a quella dell'Italia. La Spagna ha più contagiati, un po' meno morti, ma comunque una letalità grezza in doppia cifra anch'essa. Ma dicevo, andiamo a vedere e a paragonare ciò che stanno facendo Francia e Spagna. Ne scrivono Anais Ginori e Alessandro Oppes sulle colonne di Repubblica. È il giorno del déconfinement presentato dal premier francese Edouard Philippe e della descalada lanciata dal leader spagnolo Pedro Sanchez. I due paesi colpiti dall'epidemia dopo l'Italia, che ha avuto il lockdown più lungo, avviano oggi la loro fase 2. La fine del confinamento in Francia, prevista l'11 maggio, sarà decisa con un decreto nazionale che potrà essere adattato a seconda delle realtà locali, anche se la task force che studia il piano aveva ipotizzato un'applicazione per regioni. Emmanuel Macron ha scelto la soluzione giacobina, ovvero un'unica cornice in cui saranno ammesse deroghe a livello territoriale. La cartina dell'epidemia divide la Francia in due, con una linea invisibile che va da Brest a Lione, in alto e profondo rosso di contagi e decessi, sotto un mosaico rosa chiaro con zone in cui addirittura non si registrano morti. La Spagna, dove non si conosce ancora la data ufficiale dell'inizio della descalada, ha scelto una riapertura asimmetrica. La ripartenza sarà scaglionata per province, a seconda dell'andamento dei contagi e della situazione sanitaria. In Andalusia, tra le regioni che hanno sofferto meno la diffusione del contagio, il presidente regionale ha chiesto una corsia preferenziale per la riapertura in tutto il territorio, indicando già le date: cerimonie religiose dal 3 maggio, negozi dall'11, bar e ristoranti il 25. Anche se Italia, Francia e Spagna hanno varato il lockdown a pochi giorni di distanza, l'uscita e la ripresa seguirà tempi e modi diversi. La Spagna ha adottato dal 14 marzo scorso uno dei regimi più rigidi di confinamento al mondo. Nessun diritto di passeggiata neppure nelle vicinanze di casa. I bambini e i ragazzi minori di 14 anni hanno finalmente avuto da domenica scorsa il via libera a un'ora d'aria al giorno, sempre accompagnati dai genitori. Il 2 maggio sarà possibile per tutti i cittadini riprendere le passeggiate e l'attività sportiva all'aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Il resto lo definirà il governo a partire da oggi, ma bisognerà attendere almeno l'11 maggio per l'applicazione delle nuove norme. La Francia ha scelto il 17 marzo un confinamento all'italiana, copiando anche da noi l'autocertificazione per motivare alcuni spostamenti, ma ha cominciato ad allentare le misure già a metà aprile, quando è ripresa l'attività in alcune fabbriche. Negli ultimi giorni sta ripartendo il settore edilizio, un simbolo è il cantiere riaperto ieri a Notre Dame. Dall'11 maggio c'è il via libera per tutti i negozi, compresi parrucchieri, centri estetici, fiorai. Vedete che i parrucchieri l'11 maggio riaprono in Francia, quindi se riuscite a passare il confine potete andare a tagliare i capelli e a farvi la barba al Cartier Latin di Parigi, che è anche molto ma molto chic. L'attività, comunque, riprendo il pezzo, l'attività di ristorazione dovrà invece aspettare ancora probabilmente a giugno. In Spagna, dopo due settimane di ibernazione, come è stata definita dal governo, già il 13 aprile è stata permessa la ripartenza di alcuni settori dell'economia non essenziali, dall'edilizia all'industria e alcuni uffici. Sulle scuole la Francia è l'eccezione in Europa. A sorpresa, Macron ha infatti annunciato il ritorno in classe dall'11 maggio, seguendo Germania e paesi nordici. Si comincerà con la prima e quinta elementare per proseguire a scaglioni con medie e liceo fino al 25 maggio. Il comitato scientifico si era opposto a questa decisione, auspicando la ripresa a settembre come in Italia. Macron ha deciso diversamente, per una volta non ascoltando gli scienziati. Il parere del comitato, pubblicato nel weekend, viene ora usato tra chi si oppone al ritorno in classe, dai sindacati di insegnanti fino ai genitori, tutti preoccupati dei rischi sanitari. Il governo spagnolo è stato finora più prudente, il ritorno in classe potrà essere volontario, dando la priorità agli studenti più vulnerabili, in particolare a quelli che in questo mese e mezzo di confinamento non hanno avuto la possibilità di seguire i corsi online. Come avete potuto vedere da questo excursus, ci sono delle accelerazioni superiori in Spagna e in Francia, ci sono anche delle similarità per quanto riguarda i tempi e i provvedimenti presi in Italia. Ma intanto, come si diceva, si è scatenata la canea politica dopo il discorso di Conte, che annunciava quali fossero le caratteristiche del piano del governo per la fase 2. Piano forse è una parola grossa, e questo è il maggiore rimprovero che al governo viene posto. Intanto c'è appunto chi è scatenato come Salvini, che minaccia la rivolta di popolo con le mascherine, e si scatena anche sul fronte delle chiese chiuse. E così come c'è il Matteo d'opposizione, c'è anche il Matteo di governo, che ugualmente punta il dito accusatore contro il suo stesso governo, dicendo: siamo a pagina 3 di Repubblica, così il governo calpesta la Costituzione. Insomma, parole molto pesanti. Renzi, che è intervistato da Annalisa Cuzzocrea, definisce l'ultimo DPCM sull'emergenza coronavirus addirittura uno scandalo costituzionale. Non si rendono conto che in autunno ci sarà una carneficina di posti di lavoro, ma in ogni caso il testo è un errore politico, economico e costituzionale. Così dice Renzi, che poi definisce la mancata regionalizzazione delle misure una scelta sbagliata. Si rifà appunto a Francia, Germania e Spagna, che dice: stanno ripartendo più velocemente di noi dopo aver rallentato meno di noi, e ci strappano fette di mercato. E allora la Cuzzocrea gli dice: ma noi abbiamo avuto l'emergenza peggiore di tutti. E Renzi risponde: non per il lockdown, e qualcuno dovrà rispondere degli errori. Medici e cittadini sono stati bravissimi, le istituzioni meno, e ora stiamo perdendo interi settori produttivi per una politica pavida che si nasconde dietro ai tecnici. Poi appena qualcuno alza la voce cambia posizione. Insomma, c'è sempre questa curioso posizionamento di Renzi, chiamiamolo così, che sta nella porta girevole del governo, sta nel governo, poi prende la porta girevole, esce dal governo, urla come un pazzo, poi rientra nel governo. E a proposito dei cambiamenti di posizione, la Cuzzocrea gli chiede, si riferisce forse alla Chiesa, e Renzi dice: voglio tornare a prendere la messa, quindi capisco la CEI, perché il museo può aprire e la chiesa no. E la Cuzzocrea allora gli ribatte: perché la messa sì e il teatro no? Giusto, allora, dice Renzi, attenzione però, perché noi non siamo e non possiamo essere uno stato etico. Il Presidente del Consiglio non può impattare sulla vita delle persone al punto di definire con un DPCM chi puoi vedere. Abbiamo accettato una limitazione quando le terapie intensive scoppiavano e i medici dovevano decidere chi intubare e chi no. Ora basta, dice Renzi. Quando si inizia a considerare la libertà un bene disponibile, iniziano brutte storie. Come si traduce tutto questo? Si traduce con la risposta alla domanda successiva, chiede la Cuzzocrea. Si potrebbe replicare che senza vita non c'è libertà, ma se vale il suo discorso, perché assicura di non voler sfiduciare il governo? E Renzi risponde: prima facciamo uscire di casa gli italiani, poi vediamo se uscire di maggioranza noi. Quindi eccola qua la velata minaccia di far saltare il banco. E allora vediamo un altro eminente protagonista del governo, che è Zingaretti, di quel governo che, ricordiamo, fu fortemente voluto e architettato da Renzi, che poi però uscì dal Partito Democratico per fare il suo partito. E Zingaretti, ripartiamo proprio da quel punto, dalla minaccia di far saltare il banco, nell'intervista che Maria Teresa Meli fa a Zingaretti sulle colonne del Corriere, perché Zingaretti dice: parlare in questo momento di cambi di maggioranza e di governo, di manovre politiche e tattiche, di calcoli elettorali e di potere, è davvero tanto deprimente quanto velleitario. Zingaretti, che poi dice: c'è stato un deserto di pensiero, c'è stato un rifiuto circa un esame di coscienza collettivo, ed ora c'è una fretta a ricominciare come se nulla fosse cambiato. Zingaretti, che in questa intervista si barcamena un po': da una parte rivendica le scelte del governo, dall'altra anche lui dice che bisognava fare di più, ma se non lo fanno loro che al governo ci stanno. Gli chiede Maria Teresa Meli: ci si aspettava la fase 2, non questo avvio lento? E Zingaretti risponde: qualsiasi scelta sui temi di riapertura deve essere orientata a limitare al massimo la recrudescenza di una diffusione che probabilmente ci sarà, ma che va tenuta sotto controllo con il costante supporto della scienza. Mi permetto di suggerire al governo di affidarsi alle curve epidemiche endemiche per riavviare le attività di alcune categorie come ristoranti, bar o in generale il commercio, verificando anche la data del 1 giugno, che mi pare molto lontana. Quindi Zingaretti riconosce le ragioni dei commercianti che dicono il 1 giugno è troppo lontano, e poi anche lui, che è il secondo azionista del governo, parla al governo come se c'entrasse poco con il governo. La Meli gli ricorda anche che il presidente di Confindustria accusa il governo di mancanza di progetto, e Zingaretti si fa scudo dell'eccezionalità del momento e anche del fatto che per la prima volta un governo abbia fatto una manovra in deficit che arriva fino a 750 miliardi. Però gli si fa notare il problema che l'accesso al credito è difficilissimo, poi alla fine per le aziende tutti lamentano la farraginosità delle procedure, e Zingaretti qua lancia un suo slogan: più coraggio e meno burocrazia per la ripresa, rivendicando però come dire, il fatto che questa vicenda, dice, ha sbugiardato tanta retorica e tanto ideologismo che considerava il pubblico semplicemente da smontare sempre e comunque. E poi gli viene chiesto: la politica non ha delegato troppo ai tecnici? Perché uno degli alibi del governo prima di varare l'ultimo dei compromessi possibili era proprio quello di farsi scudo del parere del comitato scientifico. In questi anni, risponde quasi un po' provocatoriamente Zingaretti, si è cercato da più parti di delegittimare la politica e la stessa funzione dei partiti democratici in nome dei tecnici. Oggi si criticano i tecnici in quanto la politica sarebbe troppo debole. E poi conclude sollecitando anche un maggiore coinvolgimento da parte delle opposizioni. Le opposizioni, che invece sono sul piede di guerra, affidano oggi ai giornali della destra il tantam belligerante, il più belligerante possibile. Salvini dice che va in piazza con la mascherina, ma a frenarlo chi è? La Meloni, oggi intervistato dalla Stampa, invece assume una posizione più prudente, per quanto, se poi si va a leggere l'intervista, le parole sono pesantissime. Ma dice la Meloni: anch'io sono sollecitata da migliaia di persone, ma voglio essere sincera, finché dura il contagio andare in piazza significherebbe mettere in pericolo chi partecipa la protesta, e l'opposizione sarebbe accusata di alimentare l'epidemia. E quindi alla fine che farete? Gli chiede Ugo Magri sulle colonne della Stampa. Risponde la Meloni: stiamo studiando altri modi per esprimere la rabbia che sale dalla gente, se possibile già in vista del 1 maggio. Non mi faccia dire di più, i conti si faranno tra poco, non appena l'emergenza sanitaria sarà finita. E quindi, come avete visto, è tutta uno sventagliare minacce a destra, così come al centro e anche un po' a sinistra, grande sospensione in attesa della fine dell'emergenza, e poi la resa dei conti annunciata. A me invece il cronometro annuncia che sono già in drammatico ritardo, quindi consegno la linea a Alessandro Principe per il GR di Popolare Network. Noi ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8 in punto con il Demone del Tardi. Ciao!